formazione. È uno spazio importante perché? Perché è il luogo intermedio tra lo spazio esterno laico e lo spazio interno sacramentale della Chiesa, una sorta di divisione, di momento di terra di confine tra il mondo umano e il mondo divino. La prima, definizione di sagrato ce la dà Eusebio di Cesarea nel IV secolo avanti Cristo, che in un'orazione dedicata alla Basilica di Tiro parla proprio dello spazio centrale della Basilica e dice: lo spazio centrale lasciò aperto e sgombro affinché si potesse vedere il cielo e godere lo splendore dell'atmosfera illuminata dai raggi del sole. Qui egli ha posto i simboli della santa purificazione, cioè fontane erette di fronte alla chiesa, donde sgorga acqua copiosa. Qui è la prima solta del pellegrino in cui si concilia bellezza e purezza e dove il catecumeno trova gradevole soggiorno. L'atrio, quindi si tratta di un atrio, di un giardino con fontane che era servivano per le abluzioni e quest'atrio era un momento di attesa per entrare in chiesa, di raccoglimento. Si trova soprattutto nelle basiliche, nel quadriportico delle basiliche e il quadriportico. Questa è un'altra immagine di Vezzolano, mi sono dimenticata, vabbè. Per eccellenza è quello di San Pietro, della Basilica di San Pietro, dove abbiamo qua una ricostruzione e dove appunto c'è quelle scale che portano a questo quadriportico con all'interno questa fontana che vediamo qua era sormontata da, aveva sotto una pigna da cui sgorgava l'acqua ed era sormontata da delfini e pavoni che sono tutti emblemi di resurrezione. Cosa succede? Che a un certo punto quest'atrio della basilica viene denominato Paradisus, non si sa quando. La prima testimonianza risale a Leone di Ostia che proprio parlando e descrivendo in una lettera la chiesa di San Pietro dice che davanti all'ecclesia c'è questo atrio che per consuetudine chiamiamo Paradiso. Tra l'altro l'importanza del sagrato viene sancita nuovamente nel VI secolo quando durante il concilio di Orleans si dice proprio che si proibisce di edificare una chiesa senza prima aver informato il vescovo della città, che deve intervenire per segnare il perimetro dell'edificio e per indicare sul terreno lo spazio dell'atrio. Peraltro mentre l'ecclesia veniva consacrata, il sagrato veniva solo asperso con acqua benedetta. Comunque facendo parte della Chiesa in modo così profondo, l'atrium diventa una zona immune, cioè una zona in cui non era possibile commettere violenza né quindi catturare eventuali delinquenti e nasceva in un certo senso in questo modo il diritto di asilo proprio. Questo è il senso di protezione. Intorno al VII secolo, quando nell'evoluzione delle liturgie le tipologie iniziano a declinare, l'area del quadriportico finisce proprio per diventare un vero sagrato. Devo tagliare. Sintetizzarissimo. Allora, il sagrato, vedete, nel Medioevo serviva per eventualmente celebrare delle funzioni, religiose che erano quelle del matrimonio, che erano quelle delle processioni e che era quello del seppellimento dei morti e anche il momento in cui poteva venire pronunciata un discorso. Ma durante il sagrato, soprattutto quando nasce la letteratura religiosa, sul sagrato si cominciarono a tenere delle vere e proprie dramma sacri. Questo è un esempio di un ufficio, dell'Officium Peregrinorum, che racconta delle tre apparizioni di Gesù dopo la sua morte, mentre questo è tratto da un altro manoscritto che è il Ludus de Antecristo, che parla delle storie dell'Anticristo. Vado avanti velocissima. Cosa succede? Che quando è venuta meno quindi questa funzione di separare gli latini, i catecumeni dai fedeli, appunto l'atrio della chiesa, il sagrato della chiesa diventa appunto luogo immune, diventa luogo di teatro, luogo anche di mercato e vediamo come tra l'altro nella città si fonda proprio questa rappresentanza, questo significato civile e religioso, l'aspetto civile e religioso si fondano tra loro nell'utilizzo del sagrato. Infatti questa è una raffigurazione Bellini, la processione di Piazza San Marco, è la processione che avveniva ogni 25 aprile con tutte le scuole della città che sfilavano in processione in Piazza San Marco, quindi all'aspetto religioso di questa chiesa si avvicendava l'aspetto ludico. Questa è un'altra immagine di una festa in Piazza San Marco. E ancora vediamo come sempre il sagrato, quello che era sui calli, però questa è la chiesa di San Rocco, finisce per occupare diciamo lo spazio completo del calle per la funzione religiosa. Questo è sempre Canaletto che ci descrive la processione durante la festa di San Rocco. San Rocco, vedete c'è questo paramento, questo paramento, e poi la cosa interessante è che venivano esposti anche dei quadri, quindi della scuola di San Rocco per gli artisti esordienti, quindi c'è sempre questa funzione civile e religiosa che si, come dire, accostate tra di loro. Ma il sagrato può avere anche solo una vocazione religiosa, come è il sagrato di Pisa, dove in questa atmosfera ineguagliabile proprio viene quasi isolato dalla città. E passando per gli enclos, queste qua sono gli enclos Parosso della Bretagna, dove praticamente la chiesa, il cimitero, l'ossario e i calvari venivano tutti conservati nel sacrato, che veniva ancora una volta come dire, rinchiuso e chiuso da un recinto. Vi sono poi altri tipi di sagrato che sono quelli che potremmo definire paesaggistici, come quello di San Miniato al Monte, dove appunto il sagrato è aperto sulla natura e dove ancora una volta può apparire, molto importante questa cosa, l'immagine del paradiso. Sagrato in francese si dice parvis, in inglese parvis. Parvis viene dal francese, appunto viene dal pareis, paradis, cioè viene proprio dal paradiso latino. E ancora una volta vediamo come questa è la Basilica di San Clemente a Roma, come il sagrato, una volta diciamo, persa la sua funzione, comunque ha sempre la sua funzione di luogo di incontro, di sosta, anche di raccoglimento per entrare nella chiesa. Ancora una volta in questo sagrato sono rimaste le colonne dell'antico atrium, e questo invece per finire è San Paolo fuori le mura, sempre a Roma, dove l'antico sagrato riprende probabilmente il concetto di paradiso con la progettazione di un giardino. Questo è il sagrato di Vezzolano, che sicuramente non ha le pretese del sagrato di San Pietro, del sagrato di San Paolo fuori le mura a Roma, ma che sicuramente potrebbe andare ristrutturato verso una direzione più naturalistica e più semplice, che sottolinei quella semplicità romanica che è tipica dei suoi connotati e quindi non so, ha talmente una potenzialità espressiva, una bellezza tale che io credo che veramente basti poco per evocare, per ricreare questo spazio, uno spazio appunto di incontro, di riposo anche, perché no, e di attesa o di raccoglimento per entrare all'interno della chiesa. Ultima annotazione, le due palme probabilmente sono state inserite anche queste negli anni 20 a seguito della moda, come abbiamo visto prima, nei chiostri. Basta.